souhaite rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Bentornate, bentornati in diretta. Queste sono le libere frequenze di Blackout, ascoltabili sui 105.250 della modulazione di frequenza e in streaming attraverso il sito www.radioblackout.org. Questo è il Colpo della Strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Prima di iniziare, al solito, vi ricordo i nostri contatti: 011 249 5669 il numero di telefono fisso, 346 667 3263. Oggi apriamo la trasmissione subito con una diretta per affrontare in particolare gli effetti concreti delle politiche migratorie sulla pelle delle donne migranti in particolare. Infatti, dopo Olga, di cui avevamo già parlato qualche settimana fa, un'altra donna che ha denunciato le violenze subite dal compagno è finita rinchiusa in un CIE per non avere il permesso di soggiorno in regola. E aggiungo che un'altra storia, grazie alla denuncia del MIT, il Movimento Identità Transessuale, siamo venuti a conoscenza della storia invece di Adriana, una donna trans che da 17 anni vive in Italia, anche lei finita in un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio, in un istituto detentivo per uomini. In questo caso, ovviamente, come ben potrete immaginare, non si tratta assolutamente di un caso isolato, ma della normalità per le persone trans, non solo all'interno dei CIE, quindi non solo se migranti, ma insomma la situazione è assolutamente problematica anche per le trans che si trovano nelle carceri italiane, perché detenute nelle sezioni in base al genere assegnato alla nascita. Tra l'altro, Adriana ha anche rilasciato delle dichiarazioni al Fatto Quotidiano, insomma, in cui raccontava la sua vicenda, ma soprattutto si riprometteva dopo questa storia, dopo l'aiuto, insomma, che ha ricevuto anche dal MIT e da tante altre persone, di lottare affinché questo vissuto non potesse non essere vissuto anche da altre persone. Di tutto questo oggi parliamo con Marta, una compagna delle Cagne Sciolte di Roma, a cui diamo il benvenuto. Ciao.
Ciao a tutte.
Bene, insomma, voi, tu e ma insomma anche le compagne delle Cagne Sciolte in generale si occupano da tempo di questioni delle migranti. A Roma ci sono spessissimo anche presidi sotto ai CIE solidali, insomma, con le donne detenute. Tra l'altro ricordo che nel CIE di Ponte Galeria intorno all'8 marzo c'era stato anche un coraggiosissimo sciopero della fame da parte di insomma, appunto, delle detenute all'interno del centro. Ecco, vorrei insomma che entrassi un po' più nel dettaglio delle storie che ho raccontato e anche delle riflessioni, insomma, che avete portato sul vostro sito e condiviso, insomma, in rete.
Sì, noi abbiamo voluto appunto scrivere un comunicato su questa vicenda, che appunto, come dicevi tu prima, non è assolutamente una vicenda isolata. Diciamo che il differenziale di questa storia è semplicemente che Adriana è riuscita a entrare in contatto con il mondo esterno, in particolare col MIT, che appunto si è attivato attraverso anche il supporto legale, insomma, per far venire fuori questa storia e insomma aiutarla a venirne a capo. Nella pratica, insomma, quello che è successo è un po' quello che hai raccontato te. Quindi Adriana è una donna che da 17 anni, quindi da tanto tempo, vive in Italia, e fino a 3 anni fa aveva un contratto, insomma, di lavoro regolare, che però ha perso, e quindi da quel momento insomma è rientrata nel bacino della vastissimo dell'illegalità, in cui appunto le persone non italiane vengono costrette appunto dal sistema italiano dell'immigrazione, dalla legislazione italiana in materia di immigrazione, che appunto lega strettamente il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. Quindi, venuto meno il contratto di lavoro, viene meno anche il permesso di soggiorno, e in più per le donne ovviamente questo ha un risvolto in più, perché il ricongiungimento familiare, che è un altro modo appunto per risiedere legalmente in Italia, è strettamente vincolato al permesso di soggiorno del marito. Quindi questo ovviamente lega le donne in un vincolo di dipendenza al modello familiare eteronormato, che insomma conosciamo tutte. Quindi che cosa è successo? Che durante un controllo di polizia in un hotel a Napoli, dove Adriana si trovava insomma per motivi suoi personali, durante appunto questo controllo di polizia l'hanno identificata, hanno visto che aveva il permesso di soggiorno scaduto, e quindi l'hanno portata al CPR di Brindisi Restinco. Perché è stato effettuato questo controllo? Ovviamente non ci è dato saperlo, cioè se è stato su segnalazione di qualcuno non lo sappiamo. Probabilmente, come è ovvio in questo paese, diciamo, questi controlli di polizia sono strettamente legati, da un lato, all'associazione che viene fatta spessissimo tra identità trans e lavoro sessuale, e dall'altro allo stigma fortissimo che colpisce il lavoro sessuale. Su questo vorrei aprire un attimo, cioè una mini parentesi sul fatto che è proprio del febbraio del 2016 il telegramma del Ministero dell'Interno a alcune prefetture italiane, in cui si chiedeva di intensificare i controlli e i rintracci nei confronti di cittadini e cittadine nigeriani e nigeriane, quindi per questa specifica nazionalità, introducendo insomma in una maniera assurda per la prima volta un dispositivo di polizia su base etnica, cosa che fino ad ora non era mai stato scritto nero su bianco su un documento del Ministero, e riservando addirittura dei posti all'interno dei CPR italiani per persone di questa nazionalità. Ovviamente questo si è insomma tradotto nelle città, ma comunque su tutto il territorio italiano, in una serie di retate a tutto spiano nei confronti delle lavoratrici del sesso. E quindi noi, cioè nel senso, abbiamo ipotizzato, pur non avendo avuto un contratto diretto con lei, che questo controllo di polizia insomma rientri un po', no, in questo schema di stigmatizzazione del lavoro sessuale, e a cui ha contribuito l'ultimo decreto Minniti, quello sulla sicurezza e anche quello sull'immigrazione, che intensificano i controlli contro gli immigrati irregolari, e il decreto sicurezza, che tende proprio a voler ripulire le città da tutta una serie di comportamenti e di azioni che vengono ritenuti contro il decoro. E appunto il decreto Minniti sulla sicurezza cita anche la prostituzione esplicita come ostentata, come uno di quei comportamenti che sono contro il decoro e che quindi contribuiscono al degrado delle nostre città. Insomma, pure su questo ci sarebbe bisogno di fare un ragionamento un po' più complesso sul modello di città che stanno tentando di imporre, quindi di relegare al margine quello che loro percepiscono come disagio, quindi l'accattonaggio, il sex work, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la vicenda di Adriana continua quindi al CPR di Brindisi Restinco, in cui ovviamente è prevista solo una sezione maschile, perché insomma ricordiamo che l'unica sezione femminile esiste ad oggi nel CPR di Ponte Galeri a Roma, e quindi insomma lei viene messa nella sezione maschile. Di fronte a tutta la mobilitazione, all'attenzione che si è creata intorno a questa vicenda, loro decidono bene che insomma l'unica soluzione per tutelarne l'incolumità è isolarla dagli altri prigionieri, quindi insomma come succede anche nelle carceri, cioè di fronte all'impossibilità da parte dello Stato di riconoscere un genere alternativo a uomo-donna, quindi o ti rinchiudono insieme al tuo genere di origine, oppure ti mettono da sola perché non sanno bene che cosa fare di te. Quindi questa è un'ulteriore violenza, perché nei contesti di internamento l'isolamento contribuisce insomma proprio a ledere la resistenza fisica e psichica delle persone insomma rinchiuse in queste gabbie. Dopo la mobilitazione insomma pare che Adriana riesca a uscire dal CPR di Brindisi Restinco, perché fa richiesta di protezione internazionale, quindi gli dicono ok, in attesa del responso della commissione territoriale c'hai un permesso di soggiorno di 6 mesi in attesa insomma per richiesta di protezione internazionale, se non che ulteriore controllo di polizia, si rendono conto che Adriana ha dei precedenti penali di pene già scontate. E insomma, sempre per il diritto dell'immigrazione italiano, per come è conformato oggi, viene previsto che i richiedenti protezione internazionale con precedenti penali debbano attendere il responso della commissione territoriale nei CPR. Quindi ad oggi, per quanto insomma ne sappiamo, fino a che non arriveranno ulteriori aggiornamenti, Adriana è rinchiusa nel CPR di Caltanissetta, quindi in Sicilia. Anche lì c'è solo la sezione maschile, e quindi hanno ben pensato di chiuderla in un container separata da tutti gli altri detenuti. Se a questo aggiungiamo appunto, se a questa vicenda aggiungiamo le vicende che citavi prima te, quindi delle due donne che si sono recate alla stazione di polizia per denunciare gli abusi domestici da parte dei loro compagni, e per tutta risposta hanno ottenuto una reclusione nei CPR e una potenziale, anzi molto nel CPR di Ponte Galeria, e una prossima probabile espulsione. Cioè, la riflessione che si è venuta da fare, mi sembra evidente, è che non solo lo Stato non tutela in alcun modo le donne dalla violenza, ma anzi è uno dei principali attori che la agiscono, perché comunque cioè, per esempio Adriana nel CPR la violenza non è stata solo quella della frontiera del CPR di per sé, della gabbia, del fatto che è stata prima messa con persone di genere maschile, poi isolata dagli altri detenuti, ma anche il fatto che gli sono state sospese tutte le terapie ormonali, che insomma per le persone trans sono uno strumento fondamentale anche di autodeterminazione e di affermazione della propria identità di genere. Quindi c'è proprio un'invisibilizzazione di tutto ciò che non è binario, di tutto ciò che non è eteronormato, e una violenza sui corpi delle donne, insomma, che mi sembra evidente ad oggi, no? Qui in Italia.
Tra l'altro non vorrei insomma dire una cosa sbagliata, ma avevo letto un po' di tempo fa un'intervista a una donna trans che per una serie insomma di motivi suoi aveva passato gli ultimi credo 25 anni della sua vita ad entrare e uscire dalle carceri italiane, e raccontava anche proprio quanto negli anni passati, quando anche per esempio le terapie ormonali non erano riconosciute, non potevano entrare all'interno delle carceri, quanto fosse ancora più problematica di oggi insomma la situazione per le detenute, che ovviamente come dicevi tu vengono insomma assegnate e vengono mandate nelle sezioni in base al genere che è stato assegnato alla nascita, però insomma un tempo c'era anche questo problema qua. Da quanto raccontava lei invece, negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda le carceri italiane, mi pare d'aver capito che la questione appunto della terapia ormonale sia stata perlomeno insomma accettata.
Sì, dopodiché di questi temi si parla, cioè nel senso anche tra di noi, sempre troppo poco. C'è, cioè, certo, un'invisibilizzazione totale delle soggettività trans nei luoghi di reclusione, ma anche al di fuori di quei contesti. Ovviamente i luoghi di detenzione, essendo luoghi di per sé insomma in cui viene esercitata una violenza sui corpi di chi viene recluso, persone la cui identità di genere non si conforma al binarismo su cui si fondano anche i luoghi di reclusione, ovviamente non hanno, hanno una vita ancora più difficile, viene esercitata una violenza multipla, insomma, sui loro corpi. Quindi ovviamente ribadiamo l'importanza di entrare in comunicazione con chi è recluso, tentare di organizzarsi, di lottare per portare solidarietà a queste persone fuori e dentro, insomma, le carceri, i CPR.
No, tra l'altro, visto che insomma ad aprile ci sarà anche la terza assemblea nazionale di Non Una di Meno, speriamo insomma che non solo nel tavolo dedicato alle migrazioni, ma anche insomma nel, negli altri, questa questione, questo discorso riesca davvero ad attraversare tutti i temi e le questioni che stiamo cercando di portare avanti nel percorso.
Sì, anche perché comunque gli episodi si moltiplicano, quindi mi sembra che questa urgenza si sta imponendo in maniera evidente, insomma, di iniziare anche a confrontarci su, su questi temi all'interno di un percorso, insomma, così ampio e così importante, che si pone degli obiettivi così ambiziosi, non lasciare fuori dei pezzi di ragionamento che comunque riguardano, riguardano tutte noi, perché comunque sappiamo benissimo che questi dispositivi di controllo vengono introdotti per colpire le fasce più marginali e poi vengono ovviamente estesi a tutte e tutti noi, insomma.
No, cioè, mi immagino che insomma anche per quanto riguarda i centri antiviolenza non sia un discorso così scontato.
Esatto, sì sì.
Comunque l'accoglienza nei confronti delle donne trans che appunto subiscono subiscono violenza, insomma, spesso non vengono riconosciute per la non linearità biologica, mi verrebbe da dire, insomma, all'interno di percorsi di questo tipo, di accoglienza, di sostegno, eccetera. Marta, io ti ringrazio moltissimo per le notizie che ci hai dato e soprattutto per le riflessioni che hai condiviso con noi. Insomma, continuiamo ovviamente a seguire il vostro blog e anche gli altri che stanno trattando queste questioni, per cui rimaniamo in contatto e dovesse esserci aggiornamenti o insomma altre questioni di cui parlare, ci potremo risentire.
Certamente, grazie a voi.
Un abbraccione, grazie,
ciao a tutti, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.